Prima Giovanni, capitolo 4, dal versetto 7 al 21. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui, e Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore. E chi rimane nell'amore, rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio, ami anche suo fratello. Amen. Vorrei ricordarvi, dopo qualche settimana di interruzione, che questa parte del capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, la porzione che ho letto in particolare, affronta un aspetto specifico che ci può provare se siamo davvero dei figli di Dio, se apparteniamo davvero al popolo del Signore. Nel capitolo 4 Giovanni elenca alcuni segni caratteristici di una vera, di un'autentica opera salvifica dello Spirito Santo. E l'ultimo dei segni che egli menziona è il fatto che chi possiede lo Spirito di Dio, chi è un vero cristiano, chi è nato di nuovo, è una persona che ha conosciuto, che vive, che dimora, che manifesta, che mostra la virtù morale dell'amore. Non un amore romantico o sentimentale, ma quell'amore autentico che è la carità, che è il frutto dell'opera dello Spirito, che è ciò che ci fa somigliare a Dio. E in particolare negli ultimi tre messaggi, nelle ultime tre predicazioni, mi sono soffermato sulla dottrina della comunione con Dio. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, tre persone, un solo Dio, con le quali possiamo godere, conoscere, sperimentare una peculiare, particolare comunione. E questa, fratelli, è la salvezza cristiana, essere uniti a Dio mediante Cristo e per l'opera dello Spirito Santo. Noi cristiani, chi è un cristiano, può avere la consapevolezza, può sapere, può avere la certezza di questa comunione, può sperimentarne gli effetti. spiriti, può vedere come il dono dello Spirito Santo, la comunicazione della natura divina, la confessione del Figlio, Gesù Cristo come Salvatore del mondo, l'esperienza dell'amore del Padre, sono qualcosa di reale e che noi dimoriamo in Dio e Dio dimora davvero in noi. Questa è la dottrina della comunione con Dio nelle persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, il versetto che questa mattina è davanti a noi e che esamineremo è il versetto 17, che parla dell'amore che è reso perfetto in noi. Il compimento, la perfezione dell'amore di Dio in noi. E quali sono i suoi effetti? Ce ne sono due, ma in particolare questa mattina ci soffermeremo su un aspetto della perfezione dell'amore in noi. Il prossimo lo vedremo domenica prossima, appunto, il secondo. Prima di iniziare vorrei farvi una domanda, vorrei farvi riflettere per un istante. E la mia domanda è questa, che la domanda che vorrei porre a tutti quanti. Come vi ponete davanti al tempo, davanti alla storia? In altre parole, quale atteggiamento assumete pensando al passato, al presente e al futuro? So che molte persone non pensano né al passato né al futuro, hanno il tempo soltanto per pensare al presente. Siamo così occupati, le nostre giornate sono così piene che saremo contenti se riusciremo a tenere, come si dice, il naso fuori dall'acqua per non essere sommersi dal mare, dall'oceano di occupazioni e di preoccupazioni. Però questa non è una buona attitudine. Bisogna che ci fermiamo a riflettere, bisogna che consideriamo il passato, bisogna che ci sforziamo di coltivare la disciplina di pensare anche al futuro. Certo, se ciascuno di voi dovesse rispondere adesso a questa domanda, noi avremmo delle risposte differenti. A secondo se deve parlare un ragazzo o un bambino, oppure un uomo o una donna anziana. Dipenderà molto e dipende molto quanto e come pensiamo al passato e al futuro dal nostro carattere. Ognuno di noi ha un temperamento diverso. Voi sapete che per scherzare, quando penso al fratello Andrea, io lo chiamo l'uomo che vive nel futuro. Ci sono altri che si trovano più a loro agio nel passato. Insomma, le risposte potrebbero essere molto diverse. E qualcuno potrebbe pensare al tempo, al passato, al futuro, al presente, con malinconia, con speranza, con paura, con degli interrogativi. In altre parole, pensando al tempo e alla storia, potrebbero sorgere in noi la più grande varietà di sentimenti. Queste sono le risposte emotive della gente davanti al tempo, davanti alla storia. Ora, tornando al nostro testo, fratelli, e alla scrittura, avete osservato come l'Apostolo Giovanni si pone davanti alla storia? Possiamo pensare che Giovanni, quando scrive questa epistola, è già un uomo anziano. Però come uomo anziano non assume né un atteggiamento nostalgico. Lui ha visto Gesù, ha vissuto i giorni della gloria con Gesù, pensa, ha toccato la parola della vita. E non ci sembra di vedere un uomo però che pensa soltanto al tempo in cui Gesù camminava su questa terra, quei tempi felici quando io potevo appoggiare la mia testa sul seno di Gesù. È un uomo che pensa costantemente al passato, che si ricorda quello che ha visto, che ha toccato, che ha fatto, che pensa a ciò che Dio ha fatto nel passato. Ma non è un nostalgico, come non è neanche un sognatore, che pensa solo al futuro, alla gloria. Non sappiamo se egli abbia scritto questa epistola prima o dopo il libro dell'Apocalisse, verosimilmente l'ha scritta prima. In ogni caso Giovanni è un uomo, è l'uomo che ha avuto il privilegio di passeggiare per la storia. Dio lo ha portato a vedere in un modo speciale, gli ha concesso una rivelazione che riguarda la storia passata, presente e futura. Nel libro dell'Apocalisse lo abbiamo. E tutto questo, il libro dell'Apocalisse gli è stato rivelato per dare grande conforto alla Chiesa, e quindi egli stesso ricevette grande conforto dalle cose che comprese, che vide, che udì. Eppure Giovanni non è un uomo che vive nel futuro senza alcun legame con il presente. Ecco, non è né un nostalgico né un sognatore. Sebbene sia un uomo contento del proprio stato e molto impegnato e attivo, poi il presente non lo assorbe completamente, non assorbe tutte quante le sue energie. Sebbene si aspetta un futuro glorioso, il futuro glorioso del quale ha parlato al capitolo 3, diletti, carissimi, noi siamo adesso figli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo, si aspetta un futuro glorioso, egli non fugge dal presente per rifugiarsi in un mondo immaginario. In tutta questa epistola, questo è quello che voglio dirvi questa mattina, in tutta questa epistola egli considera continuamente i fatti della storia passata, li pone in relazione agli eventi futuri e ci mostra come ciò determini la condizione presente della sua vita e della vita di ogni cristiano, la nostra esperienza di oggi. Abbiamo già osservato nel capitolo 3, diletti, noi adesso siamo figli di Dio, non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è, e poi aggiunge, alla luce di quello che saremo, alla luce di quello che siamo stati fatti da Dio, oggi cosa dobbiamo fare? Egli aggiunge, chi ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. La vita di oggi deve essere una vita nella santità, a causa di ciò che Dio ha fatto nel passato e a causa di quello che Dio ha preparato per noi nel futuro. E qui, in questo versetto, troviamo la stessa realtà, la stessa verità, con un altro accento diverso. Che cosa impariamo nel versetto 17? Anzitutto leggiamo, rileggiamolo. L'Apostolo dice, in questo l'amore è reso perfetto in noi. C'è un aggettivo dimostrativo in questo. A che cosa si riferisce? Certamente, credo che prima di tutto Giovanni sta parlando di quanto ha appena detto. Versetto 16, noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, vi abbiamo creduto, Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. E in questo l'amore è reso perfetto, raggiunge il suo scopo. Quindi Giovanni sta parlando sicuramente, si riferisce a quanto ha detto prima della comunione con Dio. Ma cosa significa questa perfezione dell'amore di Dio? In questo l'amore è reso perfetto in noi. Quando parliamo dell'amore di Dio, fratelli, noi parliamo dell'essenza di Dio. Dio è amore. Non possiamo nemmeno immaginarci che Giovanni stia dicendo che c'è stato un tempo, c'è una condizione in cui l'amore di Dio non è perfetto. Dio è perfetto in ogni senso, è perfetto sempre. Il suo amore è perfetto in tutto. Ma come abbiamo visto precedentemente, quando Giovanni parla di questo perfezionamento dell'amore, o di questa perfezione dell'amore di Dio in noi, non si riferisce tanto all'amore in se stesso per ciò che è in Dio, ma l'opera dell'amore di Dio in noi. In altre parole, questa espressione che abbiamo già osservato per due volte nella prima epistola di Giovanni significa: in questo l'amore di Dio ha raggiunto il suo scopo in noi. In questo, così, ecco, l'amore di Dio possiamo vedere che ha compiuto la sua opera perfetta in noi. In che cosa? In questo, nel fatto, alla fine del versetto, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Quando l'amore di Dio ha raggiunto il suo scopo negli uomini? Quando gli uomini, le donne, gli esseri umani mostrano l'immagine di Cristo. Vivono, sono, agiscono come Cristo è. In altre parole, fratelli, questo è quello che noi dobbiamo considerare con grande attenzione. L'Apostolo Giovanni, quando parla che Dio è amore, vi ricordo che sta lanciando sempre una sfida a noi. Come abbiamo visto all'inizio, nel versetto 8 del capitolo 4, Dio è amore, Giovanni non usa questo termine per confortare i credenti, ma lo usa per sfidarli. In altre parole, Giovanni sta dicendo: guardate che se in voi non c'è l'amore, se voi non amate come Dio ama, voi non sapete niente di Dio, non avete conosciuto Dio, non c'è niente di Dio in voi. Perché? Perché Dio è amore. E chi si nomina del nome di Dio? Chi dice di essere in comunione con Dio? Chi dice di avere conosciuto Dio? Deve essere una persona che mostra i segni dell'amore. Dio è amore e se voi siete uniti a Dio dovete mostrare il segno dell'amore. E qui sta ripetendo la stessa cosa. Ha appena detto di nuovo: Dio è amore e chi dimora in Dio dimora nell'amore. E in questo l'amore di Dio raggiunge il suo scopo. Quando noi in questo mondo camminiamo come Cristo ha camminato, quando noi siamo come Lui è in questo mondo, come Dio è, come Cristo è. In altre parole, fratelli, quello che noi dobbiamo comprendere riguardo a questo messaggio è che Giovanni ci lancia una sfida e che l'essenza amorevole della natura di Dio non copre automaticamente i nostri peccati e la nostra colpevolezza. Se vogliamo poter affermare legittimamente, davvero, che noi siamo stati perdonati, che siamo cristiani, che siamo uniti a Dio, è necessario che ci sia questa comunicazione dell'amore di Dio a noi e che noi possiamo restituire l'amore a Dio. Lo scopo di Dio nel salvare gli uomini, l'abbiamo detto altre volte, è quello di formare dei santi, delle copie del suo figlio. Ora, cosa voglio dire? Cerco di spiegarmi ancora meglio. La salvezza degli uomini non è l'eliminazione della nostra colpa davanti a Dio. La salvezza degli uomini non è la nostra giustificazione, in altre parole, soltanto. C'è una grande quando si parla di salvezza, generalmente si intende che la salvezza è il nostro perdono. Noi siamo colpevoli davanti a Dio, Dio ci vuole salvare, come? Eliminando la nostra colpa, perdonandoci e siamo salvati. Questa è la salvezza. Attenzione, questa non è tutta la salvezza, è parte della salvezza. Il perdono, la giustificazione, è certamente un aspetto importantissimo della nostra salvezza. Cristo è venuto ed è morto sulla croce affinché noi potessimo essere salvati in questo senso, affinché la nostra colpevolezza davanti a Dio fosse eliminata. Cristo è morto al posto degli ingiusti, egli giusto si è caricato della nostra ingiustizia, affinché i nostri peccati potessero essere cancellati mediante l'espiazione che ha compiuto, mediante il suo sangue. Ma questo non è il tutto della salvezza. Dio, in altre parole, nel salvare gli uomini, nel compiere il processo della salvezza, non ha lo scopo solamente di eliminare la loro colpevolezza. Ma lo scopo di Dio, lo scopo dell'amore di Dio, la ragione per la quale Dio ha manifestato il suo amore dando il suo figlio, è quello che noi potessimo essere santi. Perché l'opera di Dio non si è conclusa con la croce e la risurrezione? Perché dopo la risurrezione è stata necessaria l'ascensione di Cristo e dopo l'ascensione di Cristo è stato necessario che fosse mandato lo Spirito Santo nel giorno della Pentecoste? Se volete, cari fratelli, se consideriamo le cose in un certo senso, quando Gesù è morto sulla croce, il peccato del popolo di Dio è stato cancellato. Gesù morendo ha detto, è compiuto, è fatta. Se io devo pensare al giorno in cui sono stato perdonato, io non penso al marzo del 1985. Io penso al giorno in cui Gesù è morto sulla croce, al Golgota, e quando egli è morto, egli ha detto, è compiuto, è lì la mia salvezza, è stata acquistata, il mio prezzo è stato pagato. Ma l'opera della salvezza non è finita al Calvario. L'opera della salvezza ha continuato. Egli è risuscitato, egli è asceso al cielo. E dopo 50 giorni lo Spirito Santo è stato mandato. Perché? Perché gli uomini non avrebbero dovuto soltanto essere giustificati. Perché la salvezza cristiana non è soltanto il perdono dei peccati, l'eliminazione della nostra colpa, ma c'è qualcosa che Dio deve compiere in ciascuno di noi. La salvezza acquistata deve essere applicata a ciascuno di noi. Dobbiamo, gli eletti di Dio, coloro per i quali Cristo è morto, devono ricevere l'opera dello Spirito affinché siano nuove creature e affinché siano persone che mostrano i segni caratteristici dei figli di Dio. Siano persone che amano, siano persone che camminano nella santità. L'amore di Dio raggiunge il suo scopo in noi, è completo, arriva a compimento. Quando? Non solo quando noi siamo giustificati davanti a Lui, ma quando noi siamo santificati, quando noi siamo rigenerati, quando noi riceviamo il suo Spirito che spande il suo amore nei nostri cuori e la nostra vita comincia a somigliare al carattere di Cristo, al carattere di Dio. In altre parole, fratelli, Dio salva gli uomini non affinché continuino a peccare, ma affinché si dedichino a compiere buone opere, quelle buone opere che Egli ha preparate affinché le pratichino. Se noi non mostriamo la somiglianza del nostro carattere a quello divino, noi non abbiamo il diritto di affermare che siamo stati uniti a Lui. Se l'amore non è presente, non è evidente in noi, non possiamo affermare di essere dei veri cristiani. La salvezza degli uomini non è per amore degli uomini, ma è per amore di Dio. Questo è un concetto che dobbiamo tenere sempre in considerazione. In altre parole, Dio non salva gli uomini per fare del bene agli uomini. Certo, la salvezza è il più grande dono per gli uomini. Quando noi siamo salvati, Dio ci fa il più grande bene. Ma Dio salva gli uomini per glorificare se stesso. Dio salva gli uomini affinché Egli sia glorificato. E come Egli viene glorificato? Nell'avere un ammasso di gente che dice io credo in Cristo e continua a vivere come se Cristo non fosse mai venuto, come continua a vivere nei propri peccati, così Dio viene glorificato. Come viene Dio glorificato? Quando noi diciamo io confesso il nome di Gesù e continuiamo a vivere con il nostro caratteraccio, con il nostro modo naturale di comportarci. Dio viene glorificato quando appaiono i tratti caratteristici della bellezza di Cristo in noi. Questo è il compimento dell'amore di Dio. Lo scopo perfetto dell'amore di Dio è quello di creare copie di Cristo. Si parla tanto, perché Dio ha scelto un popolo? La ragione è chiaramente espressa. Nella Epistola ai Romani, quelli che Dio ha preconosciuti li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Perché Dio ha operato questa scelta? Perché Dio ha salvato? Perché Dio ha eletto? Non per avere un popolo, ma per avere persone che portano l'immagine del Figlio suo. In questo l'amore ha raggiunto il suo scopo in noi, quando noi, come Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nel mondo. Nel mondo. Questo è il punto, no? La chiusura di questo versetto. Nel mondo significa fuori, non nella chiesa o nella casa. Noi mostriamo la pienezza e il compimento dell'amore di Dio verso di noi quando? Quando affrontando i problemi della vita di tutti i giorni nel mondo dove abita il maligno. In questo luogo ostile che giace sotto la potenza del suo principe, lì nel mondo il cristiano risplende, dove ci sono le tenebre. Nel mondo è il mondo è il luogo del trionfo del cristiano, perché il cristiano mostra il carattere di Cristo e riesce a mostrarlo proprio lì dove Cristo è odiato e dove non è per nulla onorato. Questo è il compimento dell'amore di Dio. Così io posso sapere che davvero l'opera della salvezza è giunta a me e ne posso avere la certezza. Non se sento una voce dal cielo, non se arriva alla mia mente un versetto della Bibbia, i tuoi peccati sono perdonati. Non se mi immagino che adesso, ecco, sono amato da Dio, ma solamente se posso scoprire e osservare che come Cristo ha camminato, io cammino nel mondo. In chiesa noi dobbiamo adorare Dio. Quanto è più difficile alzare la nostra voce in favore di Dio sul posto di lavoro, a scuola. Quando la gente cerca di calpestarci, quando ci guardano dall'alto in basso, come è successo un paio di giorni fa, Noi stavamo dicendo ai nostri cari vicini, noi preghiamo Dio, e il commento è stato, beh, cioè, ognuno ha il diritto di pregare come gli pare, come per dire, il vostro Dio non è come il nostro. Ma la grazia noi la dobbiamo mostrare quando siamo provocati, quando siamo offesi. E questa è la vittoria che vince il mondo, questa è la perfezione dell'amore di Dio in noi. E secondariamente, e questa mattina ho soltanto due punti, perciò non dovrò dirvi altre cose, questo versetto ci insegna qualcosa riguardo alla dottrina del giudizio. Non solo che cosa significa, ecco, che l'amore di Dio è perfetto in noi quando noi siamo santificati e quando compiamo le nostre buone opere nel mondo, ma questo versetto ci insegna qualcosa intorno alla dottrina del giudizio. Rileggiamolo. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual è lieta, tali siamo anche noi in questo mondo. Nel giorno del giudizio. Qua Giovanni fa un riferimento a un evento futuro, il giorno del giudizio. E questa espressione a che cosa si riferisce? È un giorno particolare, il giorno della prova, il giorno della difficoltà? Il giorno della crisi che arriverà per ogni uomo prima o poi? No, è un giorno particolare che arriverà per tutti gli uomini. Per tutti gli uomini. Questa espressione, il giorno del giudizio, è un'espressione che nel Nuovo Testamento noi troviamo più volte e che si riferisce a un evento preciso, un evento futuro, un evento che tutti gli uomini dovranno affrontare, è il grande giorno in cui tutti gli uomini compariranno davanti al tribunale di Cristo per essere giudicati. E la dottrina del giudizio che qui Giovanni sta mettendo davanti a noi, la dottrina cristiana del giudizio. E prima di vedere alcune cose che sono dette in questo, una cosa che è detta in questo versetto, io vorrei soffermarmi per un istante sulla dottrina cristiana del giudizio universale. C'è un giorno del giudizio. Non nel senso che tutti quanti noi persone abbiamo delle prove, delle difficoltà, ma c'è un giorno del giudizio in cui tutti gli uomini dovranno presentarsi davanti al giudice. Guardate con me qualche versetto. Gesù parla e usa le medesime parole di Giovanni in Matteo capitolo 10 versetto 15, per esempio. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Ora, Giovanni qui sta parlando del giudizio che i credenti devono affrontare e usa la stessa espressione che Gesù usa per descrivere il giorno del giudizio universale, in cui Sodoma e Gomorra saranno giudicate insieme con le città che non avevano voluto ricevere il ministero di Gesù. Guardiamo un altro versetto, Matteo 11, 22 e 24. Ecco, le città impenitenti. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. Versetto 24. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. E ancora, versetto 36 del capitolo 12. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Quindi Gesù sta parlando del giudizio universale, in cui le nazioni impenitenti, gli increduli, tutti gli uomini si presenteranno davanti a Dio. E qui Giovanni usa la medesima espressione per dire che anche i cristiani, quelli che camminano in questo mondo davanti a Dio, mostrando il carattere di Dio, saranno in quel giorno presenti, nel giorno del giudizio. Lo so, fratelli, non so se le avete ascoltate nel passato, ci sono delle idee che circolano tra molti cristiani, buoni cristiani, che ci sono un certo numero distinto di giudizi, che c'è un giudizio per i cristiani e c'è un giudizio per gli altri popoli o i non credenti, o c'è un giudizio per le nazioni e c'è un giudizio per Israele. Ora, fratelli, se leggiamo con attenzione la scrittura, non abbiamo l'autorizzazione a pensare in questo modo. Quando Gesù parla del giudizio, quando la scrittura parla del fatto che gli uomini si dovranno presentare dinanzi al giudice, si parla di tutti gli uomini che si dovranno presentare dinanzi al giudice. Lasciate che vi legga qualche versetto, per esempio. In Atti, capitolo 17, al versetto 31, Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. C'è un giorno in cui, mediante Cristo, che è giudice, egli giudicherà il mondo. E se leggiamo in Matteo 25, versetti 31 e 32, Gesù sta parlando: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà le pecore dalle capre. Tutte le genti! Ci saranno le pecore e le capre in questo giudizio. Le pecore saranno quelli che saranno salvati. Chi sono? Sono quelli i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Non sono certo persone che saranno salvate per le proprie opere, ma sono persone che sono state salvate mediante l'opera compiuta da Cristo e dallo Spirito, perché in virtù della volontà del Padre. Ma in quel giorno tutte le genti staranno davanti a Dio, pecore e capre, e il giudice, il figlio dell'uomo, colui che è stato risuscitato da Dio, le giudicherà e farà la separazione. Quindi il giudice sarà Cristo, che giudicherà sulla base della legge scritta nei cuori, della legge morale e del Vangelo. Ci sono tre livelli di colpevolezza dinanzi a Dio. Ci sono uomini che non hanno mai ascoltato la legge morale di Dio, i 10 comandamenti, e mai ascoltato il Vangelo, che l'unica legge di cui hanno conoscenza è quella che Dio ha scritto nei loro cuori. Come dice l'Apostolo Paolo in Romani, queste persone saranno condannate. Perché nessuno degli uomini che ha la legge morale, la legge scritta da Dio nel suo cuore, ha agito secondo coscienza. Sebbene le invisibili perfezioni di Dio siano ben osservate dagli uomini, dice l'Apostolo Paolo, gli uomini si sono corrotti e non hanno, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno servito. E Dio li ha abbandonati. Nel mondo, anche per chi non ha mai incontrato una Bibbia, anche per chi non ha mai conosciuto il Vangelo, c'è sufficienza di conoscenza, sufficiente conoscenza per essere inescusabili davanti a Dio. Ma poi ci sono altri livelli di responsabilità. L'Apostolo Paolo dice che quelli che hanno peccato conoscendo la legge periranno. Sì, fratelli, sebbene senza la conoscenza della legge di Dio noi non possiamo essere giustificati dinanzi a Dio, se abbiamo conosciuto la legge di Dio e non l'avremo osservata, sarà un'occasione per avere una maggiore condanna. Questo è il caso dei giudei. Ma voglio aggiungere un'ultima cosa, che coloro che hanno conosciuto il Vangelo e hanno mantenuto il proprio cuore chiuso dinanzi al Vangelo avranno una condanna maggiore. Il giudizio si terrà sulla base della legge scritta nei cuori, della legge morale e del Vangelo. E gli uomini saranno tanto più colpevoli dinanzi a Dio nella misura in cui hanno ricevuto più luce da Dio. E fratelli, questo deve fare tremare ciascuno di noi seduto in questa sala. Quando si parla della salvezza, la gente pensa, ma i poveri pagani che non hanno mai sentito. Pensa per te. Pensa per te. Che hai la Bibbia tra le mani, che siedi in una chiesa evangelica, che ascolti il messaggio del Vangelo predicato ogni domenica, come scamperai dal più profondo dell'inferno, dalla condanna più atroce, se rimani ancora indurito dinanzi a Dio e non chiedi perdono della tua indifferenza dinanzi a Dio. Bambini, è per voi questo messaggio, che siete nati e cresciuti in una famiglia cristiana. Come scamperete se non date il vostro cuore a Cristo ora? Nel giorno del giudizio saranno giudicati gli angeli e saranno giudicati tutti gli uomini, tutti gli uomini, grandi e piccoli. Poi vidi un grande trono bianco, Apocalisse 20, 11, colui che vi sedeva sopra e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono e i libri furono aperti. E fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita, i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Tutti gli uomini saranno giudicati. E cosa sarà valutato? Le loro opere, abbiamo letto. Quali sono queste opere che saranno valutate? Tutti i pensieri, tutte le azioni, tutte le parole. Gli uomini renderanno conto, abbiamo già letto questo versetto, di ogni parola vana, inutile, oziosa, che avranno pronunciata. Ma ci pensate? Ogni parola sarà passata al vaglio. Ogni azione, questo lo possiamo comprendere, no? Potremmo leggere molti versetti che parlano di questo. Ce ne sono due molto importanti nel libro dell'Ecclesiaste, 3, 17 e 12, 14. Dio farà passare in giudizio ogni azione, ogni opera di tutti gli uomini, ma anche in Matteo 25, 31 si parla di questo. Ma anche i pensieri. Gesù dice, che chiunque avrà guardato una donna per desiderarla nel suo cuore avrà commesso già adulterio. È un pensiero, è un desiderio che verrà giudicato nel giorno del giudizio. E con quale sentimento i cristiani devono pensare al giorno del giudizio? Con quali sentimenti devono pensare i cristiani al giorno del giudizio? Prima di tutto vi dico che dobbiamo pensare con timore a quel giorno. Pensando al giorno del giudizio, noi dobbiamo avere timore. L'Apostolo Paolo lo dice con grande chiarezza nella seconda Corinzi, leggete con me questo versetto al capitolo 5, al versetto 11, egli dice dal versetto 9, perciò ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, tutti, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male, tutti. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore. Perché sta parlando del timore del Signore, della paura, è la stessa parola? Perché ha appena parlato del fatto che dobbiamo presentarci davanti al tribunale di Cristo, davanti al giudizio. Nessuno di noi deve pensare con leggerezza a quel giorno. Sapendo dunque il timore che dobbiamo avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini. La nostra azione di oggi, il modo in cui oggi ci comportiamo, è determinata dal fatto che sappiamo che nel futuro dobbiamo comparire davanti a Dio. E se dobbiamo pensare a questo giorno con timore, dobbiamo anche pensare a questo giorno senza paura. Se oggi stiamo camminando come dobbiamo camminare, somigliando a Cristo. Ed è questo l'insegnamento del versetto che abbiamo letto oggi. In questo l'amore è reso perfetto in noi, è compiuto, perché camminiamo. Perché qual è gli tali siamo anche noi in questo mondo, e nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. Come possiamo avere fiducia? Cioè non avere paura? Solamente se noi oggi camminiamo come Egli è. Se mostriamo l'amore di Dio nella nostra condotta, se viviamo autenticamente da cristiani, noi possiamo pensare a quel giorno, certo, il timore di Dio ci spinge a cercare Dio, a cercare la perfezione, a servire Dio, a onorare Dio, a servire il prossimo. Ma quando pensiamo al giorno in cui ci presenteremo dinanzi a Dio, proprio in virtù del fatto che siamo stati amati da Dio, al punto che siamo stati perdonati e che stiamo sperimentando l'opera dello Spirito Santo che ci fa camminare nell'amore, noi possiamo pensare al giorno in cui incontreremo il giudice con piena fiducia. Possiamo pensare al giorno del giudizio come un giorno in cui passeremo indenni, perché siamo stati amati da Dio al punto da essere stati trasformati da Lui, e che le nostre opere stanno mostrando che noi gli apparteniamo. Cosa significa dunque quel versetto? Chi crede in Lui non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24. Non significa che noi non ci presenteremo dinanzi a Dio, che non ci sarà un esame, ma significa che non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Questo significa. Coloro che sono in Cristo, uniti a Cristo, uniti, che vivono in comunione con Dio, come abbiamo visto nei versetti passati, che dimorano nell'amore, che Dio dimora in loro, che camminano nell'amore, che sono in Cristo, non possono essere condannati, perché sono nuove creature, perché sono figli di Dio, perché le loro opere parlano di loro che appartengono a Dio, perché amano, perché sono come Dio in questo mondo. Non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, ma se non vivi e non cammini nell'amore, devi dubitare di che sei in Cristo Gesù. E ho concluso, fratelli, con tre applicazioni. La prima è questa: dobbiamo ricordarci che lo scopo di Dio è quello di fare dei santi, e che Dio raggiunge il suo scopo in noi quando comincia ad apparire in noi la vera santità. Lo scopo di Dio non è quello di portarti ad alzare la mano e a recitare la preghiera del penitente. Lo scopo di Dio non è quello di tenerci insieme in una sala come questa. O lo scopo di Dio non è quello di fare di noi persone che dicono: io credo in Gesù Cristo. Lo scopo di Dio è quello di fare diventare di peccatori quali noi siamo dei santi. E per questa ragione, fratelli, non dobbiamo essere soddisfatti fino a quando non saremo perfetti. Lo devo ripetere? Non dobbiamo essere soddisfatti fino a quando non saremo perfetti, fino a quando parole taglienti continueranno a uscire dalla nostra bocca, fino a quando pensieri malvagi continueranno ad agitarsi nel nostro cuore, fino a quando osserveremo una inimicizia verso tutto ciò che è santo, buono e giusto, fino a quando scopriremo ancora in noi la pigrizia, la freddezza del cuore. Non possiamo mai essere soddisfatti. Fino a quando non saremo ardenti d'amore verso Dio, fino a quando non ameremo il prossimo come noi stessi, non possiamo mai essere soddisfatti. E la nostra certezza non sarà mai perfetta fino a quando non mostreremo nella nostra vita i frutti maturi dell'amore. Dio ci vuole santi, Egli ha mandato il suo Figlio, ci ha eletti, ha mandato il suo Figlio, ha mandato lo Spirito Santo affinché peccatori potessero diventare santi. Non sto predicando una salvezza per opere, fratelli, ma sto predicando che la salvezza per grazia si manifesta nelle opere. E non sarò mai abbastanza, non sottolineerò mai abbastanza questa verità. La seconda cosa è che i cristiani sono persone che pensano continuamente al futuro, eternità, l'eternità. Non sono persone che si lasciano assorbire dalla nostalgia del passato o dagli impegni del presente, fino a non avere tempo di pensare al futuro. Giovanni ci pensa. Dimoro nell'amore, Dio dimora in me. Che bellezza, la comunione con Dio, che gioia. Mentre pensa a queste cose, egli pensa al futuro, al giudizio. C'è un giudizio. C'è un giudizio che tutti quanti dovremmo affrontare. C'è la morte. C'è la fine di questa vita e c'è il giorno in cui dovremo presentarci davanti a Dio. C'è un futuro. I cristiani sono persone che pensano al giudizio, che si giudicano dinanzi a Dio, che si lasciano giudicare da Dio, che pensano al giorno in cui dovranno rendere conto di se stessi davanti a Dio. Ciascuno di noi dovrà rendere conto di se stesso davanti a Dio. I cristiani sono persone che pensano al giudizio. Dovremmo pensare anche noi un po' di più forse tutti i giorni, tu forse tutte le mattine, forse tutte le sere, dovremmo valutare le nostre opere, prendere il crivello e prendere tutta la crusca e buttarla via e vedere se è rimasto un po' di grano. Ci sono giorni, fratelli, che dopo che aver crivellato tutte le nostre opere non rimane niente. E quelli sono i giorni in cui dobbiamo cadere dinanzi a Dio e dire: Signore, come ho sprecato questo giorno? Non ho fatto niente degno di passare il tuo giudizio. I cristiani pensano sempre al giudizio. E poi c'è un solo modo, fratelli, questa è l'ultima cosa, per essere sereni davanti alla prospettiva della dottrina cristiana del giudizio. C'è un solo modo per essere sereni davanti alla prospettiva cristiana del giudizio: credere, amare e onorare Cristo. Nessuno di noi passerà il giudizio se non sarà trovato in Cristo. Nessuno di noi potrà resistere all'esame delle parole, dei pensieri e delle azioni se non sarà trovato in Cristo. Ma se saremo in Cristo, cosa significa essere in Cristo? Credere in Lui, amarlo, onorarlo, servirlo, somigliargli. Se saremo trovati in Lui, non passeremo nel giudizio. Non saremo sommersi dal giudizio. Saremo preservati. Se il sangue di Cristo è quello dell'agnello che tinge l'architrave e gli stipiti della porta del nostro cuore, l'angelo distruttore passerà oltre. Saremo accolti come figli, non avremo niente da temere in quel giorno, avremo soltanto da ringraziare Dio perché siamo stati salvati per la sua misericordia. E le nostre opere lo testimonieranno. Nessuno potrà alzarsi e dire: quest'uomo non ha mostrato nella sua vita di appartenerti, questa donna non l'ha mostrato. No, in quel giorno le nostre opere, le nostre parole, le nostre azioni mostreranno che siamo stati il popolo che ha creduto, che ha onorato e che ha servito Cristo. Bambini e anziani, è solo questione di tempo. Un giorno staremo dinanzi al tribunale di Cristo. Pensiamoci. Amen.